Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Allora, passiamo subito alla consueta riparazione. Invitiamo anche tutti gli ascoltatori a prendere, non è una abitudine, ma una È una santa proposta riparare, sa. Nessuno pensa di essere in qualche modo demolitore, cioè chi non segue Gesù, verità, è un demolitore. Allora, coloro che invece vogliono essere riparatori devono essere persone che seguono Gesù e danno retta alla Madonna. Fate tutto quello che gli vi dirà, non quello che pensiamo noi o quello che immaginiamo noi. Quello che Gesù ha detto, verbum domini. Ora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente. Vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso, per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo qui presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, o mio Signore, che io non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, Anna, questa mattina sono tornato a trattare questo argomento dell'adorazione dopo la Santa Comunione, no? E c'è un esempio molto semplice. Allora, fa conto che tu sei in casa tua e Gesù viene in casa tua. Però poi c'è della gente che fuori dalla casa dice: Ah, il Salvatore è con noi, cioè in bilocazione, cioè Gesù Cristo non ha problemi, no? Può essere di qua e può essere anche di là, non ha problemi. Allora io cosa faccio? Ho Gesù in casa mia e dico: Scusami, sai, devo uscire perché mi ha detto che tu sei fuori. In pratica, dopo aver ricevuto Gesù che è venuto dentro di me, io devo adorare Gesù Cristo che è dentro di me. Dopo, quando lui si sarà dissolto, diciamo, io posso adorare Gesù che è comunque presente fuori di me. Ma mi sembra sbagliato che io adori Gesù che è fuori quando ce l'ho dentro e oggigiorno credo che ci cadano, diciamo, la maggior parte dei cristiani, tutti, a tutti i livelli. Allora è chiaro che io adoro Gesù che è in me e ce l'ho davanti anche nel tabernacolo, ce l'ho anche sull'altare e naturalmente se Gesù è venuto dentro di me, non sono degno che tu entri sotto il mio tetto e tu sei venuto lo stesso, no? E allora io cosa devo fare? Devo farti festa dentro di me. E allora vedete Santa Teresa che dice: chiudete gli occhi, vero? E parlate con Gesù. Ecco, non è mancanza di rispetto verso Gesù che sta sull'altare, ma diciamo è un fatto, diciamo, anche ragionevole che io ce l'ho dentro di me e devo credere che è dentro di me, altrimenti, cioè, se senza volere, mancherei di fede verso Gesù che è venuto dentro di me, perché lo cerco fuori di me, invece è dentro di me. Ecco, è sottile la cosa, ecco, forse è anche troppo sottile, e magari uno fa fatica a digerirla sta proposta, perché c'ha l'abitudine di fare in un modo diverso, no? Allora, ricevuto Gesù, comincia a parlare con qualcun altro. Te manca la fede, perché Gesù è presente in te, e allora Gesù è venuto a trovarti, vero? È venuto a trovarti, e che c'è? Diciamo che lui è stato accompagnato da qualcun altro, metti caso, no? E tu invece che parlare con Gesù, no? Parli con l'accompagnatore di Gesù, no? O parli con qualcun altro. Mi sembra che sia giusto? A me sembra che sia sbagliato, no? Non so se mi sbaglio. Anna, cosa pensi?
No, assolutamente. E poi non è così complessa da capire la cosa, perché è una questione di fede, no. Non mi sembra.
Il Signore viene da me, io parlo con gli altri. Manco di rispetto, ma non è che manco solo di rispetto, manco di fede manco. Soprattutto manco di fede. Poi, diciamo che ci sono questi... posso soltanto trattarlo parzialmente l'argomento, diciamo che è una santa provocazione. Sabato, ci sarà il sabato con Maria, e verrà trattato un argomento, diciamo, interessantissimo, ma che sfugge ai lettori che di solito leggono e mangiano libri, ma poi bisogna vedere se li hanno digeriti tutti questi libri, no? Perché soltanto mangiare senza digerirli, cioè bisogna capire, della grazia, dire, fammi capire quello che leggo, no? Perché io penso una cosa, ma tu quel versetto, che cosa intendevi farmi conoscere? Perché io lo posso e interpretare secondo la carne, no? Ma la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta. E allora bisogna che io sia illuminato e comprenda le cose per il fine, sapere per quale fine il Signore mi ha detto quelle quattro parole o quell'esempio. Ecco, è interessantissimo. Allora, l'argomento è questo qua. Cioè, la Madonna, questo è nella mistica città di Dio, la Madonna chiede il permesso a San Giuseppe di poter confezionare i pannolini per il nascituro Gesù. Chiaramente, diciamo, la donna e anche l'uomo di questo nostro tempo dice, ma che qua saranno favole, ma che storie, ma che puoi immaginarti, ma no. Impossibile. Invece è talmente sottile la cosa che è rivelatrice, diremmo così, si potrebbe dire che si scopre il genoma delle disgrazie nostre, no? Che è tutto legato all'umiltà e alla superbia. Allora, attenzione. Siccome il Signore dice la donna sia sottomessa all'uomo, ma inteso, diciamo, in modo santo, mica che sia sottomessa perché sia calpestata, no? Attenzione, bisogna stare attenti perché, diciamo, se pensiamo a certe religioni, no? Che le donne se le mettono sotto i piedi, no, non intende questo. Ma la Madonna, dicendo il Magnificat, dice così: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, ecco, ma perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Attenzione ai passaggi, ha guardato l'umiltà della sua serva. Ora, l'umiltà per noi è una parola, significa qualcosa, ma non abbiamo capito la profondità dell'umiltà. Diciamo, è il servizio, addirittura la schiavitù, nel senso che la Madonna si professa la schiava del Signore, no? Allora, il Signore ha voluto mettere, diciamo, a fianco alla Madonna San Giuseppe, che è sposo, sì, ma diciamo sposo casto, sposo giusto, è padre putativo, ecco, pensa un po', per cui gli ha dato una creatura a cui lei doveva stare sottomessa, e lei, umile, chiede il permesso di confezionare i pannolini, il nascituro, no? Questo, sapete cosa significa? Lei, essendo la donna perfetta, cioè l'Immacolata Concezione, vedete cosa ha fatto? Chiede allo sposo. Eva cosa ha fatto? Eva ha combinato un bel guaio, perché non è andata da Adamo a dire: ho sentito una voce che mi ha invitato a mangiare il frutto dell'albero, ma tu, che sei il mio sposo, che sei Adamo, che io sono stata attratta da te, per cui sto sottomessa da te, perché per creare me ha preso del tuo, ha preso una costola tua, ma tu che cosa pensi di queste parole che io ho sentito? Adamo avrebbe detto: no, il Signore ha detto che non si mangia il frutto dell'albero. Invece cosa è successo? La donna cosa ha fatto? Ha mangiato, non solo, e poi gli ha dato da mangiare anche al suo sposo. Pertanto è diventata serva non di Dio, ma serva del diavolo, perché ha rovinato tutto. In questo, diciamo, ha una colpa anche l'uomo. Perché ha una colpa? Perché doveva stare più vicino a sua moglie, alla sua sposa, alla sua donna, è vero? Doveva seguirla di più e non lasciarla gironzolare per i fatti suoi, per cui va custodita, ecco, lei deve stare sottomessa, ma lui deve custodire, come San Giuseppe, il custode della Sacra Famiglia, anche l'uomo deve custodire la sua sposa, no? E la sposa, sapendo che è stata affidata a uno sposo, deve stare sottomessa, deve consultare lo sposo, no? Ora, con questo passaggio, che diciamo credo che sia come un mattone nello stomaco, perché il pensiero di oggi, la donna, fai fatica a fargliele intendere queste cose, perché San Giuseppe amava la Madonna, non è che l'ha strafazzata, no? E la Madonna amava San Giuseppe in Dio, naturalmente. Allora, oggigiorno noi abbiamo la donna che cosa fa? Continua questa disgrazia. Tu vedete che le ragazzine di oggi dicono: io quello me lo faccio. Vuol dire che tu sei socia del demonio per rovinare anche l'uomo. Ecco, l'uomo ha una colpa, e la colpa ce l'ha, e qui c'è la spiegazione, sentite un po', no? Voi pensate, no? Da quando è scoppiata sta storia del femminismo e tutto quello che gli sta dietro? Diciamo che partiamo dalla Rivoluzione Francese. La Rivoluzione Francese non era fatta di donne, ma era stata fatta da uomini, per cui l'uomo si è allontanato da Dio. E la donna si è allontanata dall'uomo, capite? È un castigo reciproco. E così noi abbiamo, diciamo, voluto mostrarvi questo quadro, che sarebbe, come si può dire, il genoma di tutte le disgrazie, no, umane, proprio perché Dio ha fatto tutte cose buone, il nemico, l'invidioso, è venuto, diciamo, a corrompere ciò che Dio aveva fatto. Cioè, la donna che, diciamo, mi chiede le cose, che mostra di essere così devota anche di suo marito, ma il marito è un fiore del genere, non vuole che si appassisca, per cui gli vuole un bene, dice: guarda, ho una creatura meravigliosa, io veramente mi sento completato con questa creatura che vede delle cose che io non vedo, lei non vede delle cose che vedo io, però lei praticamente vuole imitare la donna perfetta, l'Immacolata Concezione, capite? Quel tipo di amore è un amore sublime, non è un amore schifoso, voglio dire un amore basso, un amore di peccato, un amore che, diciamo, provoca un genocidio, diciamo, di figli ammazzati e anche non voluti, eccetera, eccetera, no? Diciamo, questo quadro con umiltà, se uno lo ascolta e ci medita sopra, comprende che non è solo colpa della donna, no? Però la donna, diciamo che è facile, ecco, deve stare sottomessa, nel senso non schiavizzata come intendono i musulmani, vero? No, perché il demonio, vedi cosa ha fatto? Ti fa uscire da un fosso per entrare in un altro, per cui la donna musulmana è vestita, tutto quello che vuoi, però per eccesso, e diciamo, e poi è trattata, non è trattata con amore, è trattata come una schiava, diciamo, che ecco, gli vengono tolte tutto ciò che invece la nobilita, ecco, la donna, il Signore, i figli suoi, non li mette nella pancia dell'uomo, li mette nella pancia delle donne, per cui vuol dire che la donna è stata scelta per questo grande compito, e l'uomo deve proteggere la donna che ha questo grande compito. Ecco, pertanto, vedete, l'amore inteso e guardato a mo' della Madonna con San Giuseppe, di San Giuseppe con la Madonna, queste due creature che ci mostrano come voleva che uomo e la donna fossero, ci ha mostrato, diciamo, una nuova Eva, poi ci ha mostrato il nuovo Adamo, che è suo figlio Gesù Cristo, il quale, sentite, non sono venuto per essere servito, ma per servire, per cui c'è una gara a servire Dio, non a servirsi, no? Ecco, capite? È una cosa sublime, altissima, che oggigiorno, io non so se le cose che sto dicendo vengono comprese e apprezzate o creano ribellioni, discussioni, polemiche, cose varie. Qui si parla di amore puro, prima di tutto perché ami Dio con tutto il cuore, per cui fai tutto quello che Lui ti dice. Infatti alle nozze di Cana, vedete, nozze, strano, alle nozze fa il primo miracolo. La Madonna non ha mica detto fate quello che vi dico io, ha detto fate quello che dice lui, tutto quello che egli vi dirà, per cui mostra la donna immacolata, mostra che bisogna fare quello che dice il nuovo Adamo, eh? Per cui la perfetta Eva nuova dice che bisogna fare tutto quello che dice il nuovo Adamo, ma tutto santo naturalmente, perché capite, l'uomo di oggi anche lui, diciamo, vive male, considera, cioè la donna vuole sottomettere, cioè la donna vuole in qualche modo trattare l'uomo mostrandosi attraverso le vanità, insomma, vuole sottometterlo per via della carne, e poi praticamente però poi succede il contrario, perché fuori dalla verità c'è solo da farsi del male, no? Il grande rispetto, l'uomo per la donna per Dio, l'uomo per Dio, allora se i due servono Dio non ci sono problemi, e quando uno vuol servirsi dell'altro, no, per fare il contrario di quello che Dio ha detto, sei servo del demonio. E allora abbiamo un mondo di, se non sono posseduti dal demonio, ma anche il pensiero oggigiorno è posseduto dal demonio al punto che è arrivato perfino dentro il Vaticano, va bene? Bene. Anna, tu sei donna, diciamo, non sei una giovincella, per cui c'hai anche, voglio dire, c'hai, vedo l'onestà di una donna onesta, ecco, le proposte fatte, ti sembra che siano contro la donna?
No, assolutamente, ripeto, non sono poi cose complicatissime da capire, perché in funzione della fede tu capisci, ecco, che lì c'è la verità ed è spontaneo apprezzare, ecco, questo stato di cose. Ripeto, non è questione di intelligenza, ma di fede. E ringraziamo il Signore davvero che ha dato questa cosa sublime alla donna, cioè l'ha voluta, l'ha pensata in una maniera così bella, non so, io veramente ringrazio il Signore a volte quando vedo certe femmine, chiamiamole così, che non coincidono, mi rattristo di appartenere alla specie, scusa, e chiudo.
Sì. Ecco, ma vedi, l'amore, questo proposto da Dio, però che io considero che tu sei serva di Dio,
certo.
Ecco, pertanto non sei serva di qualcun altro, no?
Chiaro,
tu
sì,
sei stata creata da Dio per servire Dio. Io sono stato creato da Dio per servire Dio. Ecco perché dopo morto il Signore dirà: vieni avanti, servo o serva, buono o buona e fedele, ecco, a goderti il paradiso. Ma invece Gesù non è venuto per essere servito, ma per servire. La donna è stata fatta per lo stesso motivo, e invece qui praticamente ognuno vuole servirsi dell'uno e dell'altro alla fine per offendere colui che è venuto a darci il buon esempio e la sua santa legge, no? Che è tutto sublime, perché la donna si sentisse amata di questo amore che io sto dicendo, ma non perché lo dico io, perché l'ho preso dalle letture, capirebbe che è finita nel fosso. Ma in un fosso è finita la donna e nell'altro fosso è finito l'uomo. Praticamente siamo come, diciamo, nei fossi ci stanno le rane, ci stanno i rospi, ci stanno le bisce, ma diciamo non è che ci stanno gli angeli. Sì, forse quelli cornuti ci staranno, ma voglio dire, gli angeli stanno sulla strada, diciamo, questa via che porta a Dio, ci conduce, vero? Illumina, custodisci, reggi e governa me. Ecco, quelli stanno sulla strada della verità. Seguire Gesù Cristo vuol dire seguire, con l'aiuto dell'angelo custode, vero? Seguire Gesù Cristo. Ecco. E invece, questa mattina, ecco, ma sto pensiero è interessante, perché la mattina mi sveglio, no? E mi arrivano questi non sono tarli, non sono tarli, dico, ma che è una cosa meravigliosa, dico, mamma mia, che meraviglia, io non so, dico, ma Signore, ma posso dirlo ai fratelli, alle sorelle che sono in ascolto, o magari che succede che ti denunciano, no, scherzo, no, ti denunciano perché sei un anti... Beh, io ho detto che le colpe ce l'ha l'uomo, perché deve stare più vicino a sua moglie intanto, no? E per cui se la custodiva, forse dice, ma cosa stai ad ascoltare quello là? No? Tu vai a passeggio, vai in giro per i fatti tuoi, stai vicino a tuo marito, non andare in giro a gironzolare, come dire, no? Così, la tua libertà, ecco, di non stare vicino al tuo sposo, no? Vedi cosa ti ha procurato, né? Sto vicino a tutti, ma poco al mio sposo. E va bene. Allora, Anna, leggiamo poi.
Sì, Paolo.
Scusate di questa divagazione, ma siccome sono tempi del mattino, no? Cosa devo fare?
Messaggini celesti, messaggini preziosi. Ecco qua San Paolo. Sì, San Paolo ricorda ai cristiani provenienti dal paganesimo che con la redenzione operata da Gesù in virtù della sua morte in croce, anch'essi, che prima della venuta di Cristo erano stati esclusi dalle promesse divine, sono chiamati ad essere membra del corpo di Cristo, concittadini dei santi e familiari di Dio. Nel nuovo Tempio Santo della Chiesa, edificato su di lui pietra d'angolo e sul saldo fondamento degli Apostoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, fratelli, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ora, invece, in Cristo Gesù, voi, che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini, Per mezzo di lui, infatti, possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Così, dunque, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere Tempio Santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito.
Anna, io penso che adesso, se mi metto a commentare anche questo brano, direi diamo la precedenza a chi se la merita, che è Don Dolindo, vero? Poi magari si può aggiungere qualcosa dopo, no? E penso che tu abbia parecchie cose da dire, anche questa lettura è
ricchissima,
è luminosissima. E bisogna stare attenti, le parole non sono, questo non è il Gazzettino, quando ascoltiamo la parola di Dio, ma tu immagina, Dio si degna di parlare con un misero peccatore che lo offende, no? E lui vuole, per amore, mi dà luce perché comprenda il mio stato, perché io comprenda le cose sbagliate che faccio, perché lui vuole che io lo glorifichi con la mia vita, no? Pertanto, quando parla il Signore, bisogna mettersi in ginocchio. Voi pensate, San Tommaso d'Aquino leggeva la Bibbia in ginocchio, perché dice, se faccio la comunione la faccio in ginocchio, pensa dove siamo arrivati noi, no? Ma questo è il corpo di Cristo, ma quando leggo la parola di Dio è il verbum, è il verbo di Dio, è sempre Dio che si degna di parlare con me, e io davanti a Dio che mi parla, devo mettermi in ginocchio, scusa. E noi addirittura siamo capaci, in chiesa, no, gambe accavallate, ma è una cosa, cioè, maleducati, non ci sono educatori, mancano i diseducatori, sì, ce ne sono tanti oggigiorno, ma l'educatore è considerato dal demonio e da coloro che credono al demonio, è considerato una persona strana, una persona antiquata, una persona che non capisce, no? Capite? Cioè, si disprezza il bene e si apprezza il male, no? Allora, leggiamo Don Dolindo, Anima Santa, e sentirete che, quando Don Dolindo spiega, io lo immagino come un violinista, vero? Violinista. Che
una sinfonia, sì, hai ragione. Sì. È proprio una sinfonia, ecco qua. Allora, lettera agli Efesini, capitolo secondo. Nel capitolo precedente San Paolo aveva detto che Dio aveva mostrato la sua potenza nella risurrezione di Gesù Cristo e nella sua glorificazione sopra tutte le creature. In questo capitolo comincia a dimostrare l'efficacia della potenza divina nei cristiani, richiamati dalla morte dell'anima alla vita della grazia. Voi eravate morti, egli esclama, per le vostre offese e per i vostri peccati, nel quali un tempo vivevate, seguendo lo spirito di questo mondo, sotto il principe delle potenze dell'aria, degli spiriti che adesso operano negli uomini ribelli. Ecco, lo stato nel quale si trovavano prima che la misericordia e la potenza di Dio li chiamasse a nuova vita per Gesù Cristo. Erano spiritualmente morti a causa delle offese che facevano a Dio e dei peccati con i quali manomettevano la sua legge scritta nei loro cuori, seguendo lo spirito del mondo guasto e corrotto. Così, seguendo una legge diametralmente opposta a quella di Dio, sotto il principe delle potenze dell'aria, facendosi dominare da Satana, principe di questo mondo, e dai demoni, suoi tristi ministri, che hanno dominio negli uomini ribelli alla legge di Dio e li spingono alla ribellione. San Paolo chiama Satana principe delle potenze dell'aria, ossia dell'atmosfera terrestre e quindi della terra, luogo del loro dominio, sfera della loro attività nefasta. Gli ebrei consideravano l'aria come il soggiorno e l'impero dei demoni, e questi uccellacci rapaci si gettavano sugli uomini per prenderne l'anima e consideravano il cielo, oltre tutto il creato e il firmamento, come la dimora e l'impero di Dio e dei suoi angeli. Non era una credenza infondata, perché se Satana e i suoi satelliti stanno nel profondo degli abissi infernali, essi in realtà infestano la terra e infestano l'aria. La beata Anna Caterina Emery disse che se si potessero vedere gli spiriti maligni che infestano l'aria, si oscurerebbe il sole. Essi hanno una gerarchia come l'hanno gli angeli, perché nella creazione tutto è ordinato. E il loro capo è Satana. Esercitano il loro nefasto potere sugli uomini ribelli a Dio. In questo stato erano gli Efesini prima di essere chiamati alla fede. Seguivano lo spirito del mondo corrotto e corruttore. Come erano schiavi di Satana, ribelli a Dio, increduli e senza nessuna speranza. Il loro stato era uno stato di morte, dal quale solo la potenza di Dio poteva liberarli, facendoli risorgere a vita nuova, come fece risorgere Gesù Cristo dalla morte corporale. Per la risurrezione delle anime alla vita della grazia occorre il miracolo che ci volle per la risurrezione del crocifisso. Come erano i pagani e gli Efesini in particolare, così erano anche gli ebrei per le loro degradazioni sensuali. Come costoro, esclama l'Apostolo, anche noi tutti un tempo abbiamo vissuto seguendo le nostre cupidigie carnali, soddisfacendo ai capricci della carne e ai cattivi pensieri, ed eravamo per natura figli di ira, come tutti gli altri. In questo stato di degradazione non potevano risorgere senza una specialissima grazia, e questa grazia la ricevettero per l'incarnazione, la passione e la morte del Redentore da essi aspettato. Dio, che è ricco di misericordia, dice l'Apostolo, per l'immensa carità con la quale ci ha amati, benché morti per i peccati, ha ridato la vita in Cristo, per grazia della quale siete stati salvati, e con Lui ci ha risuscitati e ci ha fatto sedere nei cieli. Nel salvare i pagani e i giudei, Dio volle mostrare nei secoli a venire agli uomini, che sarebbero venuti alla fede, le infinite ricchezze della sua grazia, mediante la sua bontà verso di noi in Gesù Cristo, che con il suo sangue ci ha meritato la grazia della salvezza. Per virtù della grazia siamo stati salvati, ma per partecipare a questa grazia è necessaria la fede. E la fede non viene dalle forze naturali o da umani argomenti, ma è dono di Dio, dono gratuito che non viene a noi in virtù delle opere buone precedenti la fede, benché Dio ne tenga conto nella sua bontà, ma viene dalla misericordia divina, affinché nessuno si glori di sé e delle sue opere naturali, quasi gli avessero dato il diritto alla fede. La fede è un dono così grande e così lontano dalle povere cose umane che nessuna forza e nessuna opera buona naturale potrebbero farcela meritare e potrebbe farcela riguardare come nostro frutto. La fede è l'elevazione in un altro mondo, è la luce che ci scopre orizzonti vastissimi e ce ne dà la certezza, la persuasione, la convinzione. È una vita nuova che ci fa vivere delle eterne realtà. Affinché gli Efesini intendano e intendessero il beneficio ricevuto da Dio con la fede, San Paolo ricorda loro quello che erano prima di riceverla. Ricordatevi, egli esclama, che voi, un tempo pagani per nascita, disprezzati dagli ebrei come incirconcisi, e quindi come gente da dover fuggire, eravate separati da Cristo, e quindi dalla sua grazia. Eravate esclusi dalla società di Israele, come popoli di rifiuto. Eravate stranieri ai testamenti delle promesse, perché non li conoscevate, non potevate esserne partecipi. Eravate quindi senza speranza di una vita futura e senza Dio in questo mondo, schiavi di idoli immondi e di traviamenti spaventosi, intellettuali e morali. Dopo la loro conversione, essi che erano lontani dal Cristo gli si sono avvicinati, quale parte del suo corpo mistico, nel suo sangue. Gli Efesini, abbracciando il cristianesimo, sono entrati a far parte della Chiesa, partecipando a tutti i benefici di questo impero meraviglioso di anime, e perciò San Paolo esclama con enfasi: voi dunque non siete più estranei ed ospiti nel regno di Dio, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, che è il corpo mistico di Gesù Cristo e l'edificio elevato nel mondo con la sua mano potente. Essi quindi sono edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, degli apostoli scelti da Gesù Cristo e dei profeti e dottori suscitati dallo Spirito Santo, essendo pietra maestra angolare lo stesso Gesù Cristo, sul quale tutto l'edificio ben connesso si innalza in tempio santo del Signore. La Chiesa, della quale fanno parte i Corinzi, è un santuario del Signore, tutto unito nella sua compagine, elevato su Gesù Cristo, pietra angolare invisibile, fondata sugli apostoli, quindi una, santa ed apostolica, universale, perché abbraccia tutti i popoli e continua ad abbracciarli e a chiamarli sino alla fine del mondo, del quale fanno parte anche gli Efesini, edificati essi pure su Gesù Cristo per divenire dimora di Dio mediante la grazia dello Spirito Santo. Come San Paolo ricorda agli Efesini i benefici da loro ricevuti per la loro vocazione alla fede, così noi dobbiamo ricordare con profonda riconoscenza i benefici ricevuti da Dio, sia con la fede, sia con la risurrezione dalle nostre colpe. Questo profondo sentimento di riconoscenza deve spingerci a vivere santamente, rispondendo così alla nostra vocazione e glorificando Dio nella nostra vita. Amen.
Ecco la sinfonia, vero, di Don Dolindo, violinista del Signore. Difatti, tu pensa, no, gli angeli, no, vengono rappresentati con, cioè, gli angioli,
certo, strumenti, sì, musicali.
Ma diciamo che sicuramente in paradiso Don Dolindo, sicuramente, diciamo, violino, il Signore gli ha dato un violino, violinista mio, vieni qua, dice, il posto che ti ho preparato è proprio qua, dalla parte dei violinisti. Ecco, bene, allora chiediamo la pausa musicale intanto.
Io ricordo il numero telefonico di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. Ecco, tra poco. Ave Maria.
Magnificat anima mea Domino. Et exulta mi spiritus meus.
Bene.
Eccoci.
Eccoci.
Allora, possiamo leggere il Salmo oppure...
Sì. Non lo so, dipende da quanto tu hai da
sì,
leggere.
Non è tantissima la meditazione che riguarda il brano evangelico, se allora, vuoi.
Passiamo allora al Salmo.
Perfetto. Il ritornello. Il Signore annuncia la pace al suo popolo. Oppure sei tu, Signore, la nostra pace. Ascolterò. Che cosa dice Dio il Signore? Egli annuncia la pace. Eh sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.
E vorrei, diciamo c'era l'antifona d'ingresso che spiega tante cose, dice così, io ti invoco, mio Dio, dammi risposta, rivolgi a me l'orecchio e ascolta la mia preghiera, custodiscimi, Signore, come la pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali. Questa invocazione, questo canto d'ingresso, antifora d'ingresso, ed è che la preghiera va fatta in modo umile, perché io ti invoco, mio Dio. Qui non sono io Dio, ma sei tu il mio Dio. Oggi l'uomo vuol farsi Dio, come Lucifero del resto, no? Allora, ti invoco, mio Dio, vuol dire che tu sei tutto e io sono niente, sono il servo del Signore, perché tu mi hai creato, perché io operi la tua santissima volontà. Dammi risposta, rivolgi a me l'orecchio e ascolta la mia preghiera. Cioè, dice, io non sono neanche degno che tu mi dia retta, no? Però io ti dico, dammi risposta, rivolgi a me l'orecchio, cioè, tu non sei tenuto a farlo, no? Però io ti invoco umilmente, ascolta, ascolta questo misero che ti invoca, e tendi l'orecchio e ascolta la preghiera di questa tua creatura, custodiscimi, perché io temo, ecco, di cadere nelle trame del maligno, per cui custodiscimi, Signore, come la pupilla degli occhi, proteggimi all'ombra delle tue ali, no? Allora, all'ombra delle tue ali, sapete che Gesù dice come una chioccia che protegge i suoi pulcini, vero? La chioccia ha le ali, ecco, ma farci capire, ecco, queste ali, no? Per farci intendere come ci protegge, come la chioccia protegge i suoi pulcini. Allora proteggimi, custodiscimi, Signore, con la pupilla dei tuoi occhi. Signore, questo povero ti invoca, ascolta la preghiera, no? Signore, ascolta, perché dà retta agli umili, vero? Ma si volta da un'altra parte quando sono i superbi, coloro che pretendono di essere ascoltati, e sapete quanti siamo capaci di esserlo? Ah, basta, non lo prego più, perché chiesto una grazia, non me l'ha fatta, basta, non lo prego più. Ma guarda te che praticamente è il Signore che dovrebbe essere schiavo tuo, perché sei tu il Signore, vedi, già preghi in modo sbagliato. Non dovresti dire, Signore, tu non mi hai dato retta, perché io non merito di aver retta, cioè non merito che tu abbia retta di me, però io insisto perché tu l'hai insegnato, no? Chiedete, bussate, insistete. Cioè, Signore, misura la nostra fede nell'insistenza. Cioè, io so che tu mi puoi esaudire, per cui, Signore, io mi rivolgo a te, insisto, e invoco la mamma, la Madonna, e invoco gli angeli, tutti le schiere beate, ecco, che stanno in cielo. Aiutatemi anche voi, amplificate la voce di questo microbo che sta invocando il Signore, no? Allora, vedete, che diciamo, allora il Signore dice, beh, questo qui non solo insiste, no? Ma addirittura ha messo in moto tutto il paradiso perché io lo esaudisca, no? È uno che crede, no? Perché non crede solo in me, ma anche nei miei servi fedeli, negli intercessori, e questo non se dà per vinto, continua e insiste, come faccio a deluderlo? Beato l'uomo che confida nel Signore, perché non resterà mai deluso, Vedete, ma mancano gli educatori, oggi mancano gli educatori, noi siamo maleducati, anche nel campo spirituale siamo maleducati, Allora, il Salmo che tu hai letto dice,
sì.
Signore annuncia la pace al suo popolo. Cioè, ma la pace viene da Lui, perché se Lui manca siamo in guerra, no? È Lui la nostra pace eterna è Lui. Lui dobbiamo cercare, Lui dobbiamo volere, a Lui dobbiamo obbedire per avere la pace interiore. Qui non si tratta dei cannoni, perché è la somma di tutti i nostri peccati che fa scatenare un incendio. Difatti ricordo una signora, vero, una madre berlinese, vero, questo proprio, diciamo, doc, dice così, no? Ai figli diceva, vedete, le vostre piccole beghe, no? Le vostre discussioni, diciamo, che avete tra di voi, vedete, insieme a quelle che in tutto il mondo ci sono, con questi disaccordi, queste praticamente tutto ciò che è contrario alla verità, alla giustizia, ecco, sono scintille di guerra, sono scintille, ecco. Allora, se tutto il mondo, invece di volerci bene, no, noi andiamo contro Cristo, tutte queste scintille diventano un incendio e c'è la guerra. Ma chi l'ha prodotta? Tutti noi, e poi ci lamentiamo degli incendi, ma chi li ha prodotti? Noi, perché non riusciamo ad andare d'accordo, siamo sempre in battaglia, in guerra, ma soprattutto le battaglie ci sono quando, invece di dar retta a Dio, pensiamo secondo la carne. Ma adesso credo che ci sarà proprio il Salmo che lo spiega. Ascolterò cosa dice Dio, il Signore, egli annuncia la pace. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti nella nostra terra. Vedete, il Salmo, ecco, con la spiegazione di prima, ci fa capire. Ascolterò che cosa dice il Signore, egli annuncia la pace. Cioè, lui è pace. Se io do retta al principe della pace, godrò della pace. Ecco, il santo è sempre in pace, perché dice, a Dio piacendo, adesso c'ho da patire, perché a Dio piace, è piaciuto prostrarmi, vero? Dice Gesù, a Dio è piaciuto fare così. Allora, sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, e qui non è vicina a chi non lo teme. Adesso stiamo sfidando Dio, voi non sapete cosa ci stiamo tirando addosso, altro che pentola di acqua bollente. Beh, certo, se gli oceani bolliranno sarà un pentolone enorme. Allora, sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Ecco, col trionfo del cuore immacolato avremo questa, ecco, la sua gloria abiterà la nostra terra dopo. Adesso no, perché siamo dei ribelli a Dio, la sua legge noi la cambiamo, noi vogliamo fargli dire quello che vogliamo noi, gli cambiamo anche le parole in bocca, perché non c'era il registratore a quel tempo, pertanto chissà mai se lui ha detto queste parole, se le ha inventate qualcuno. E allora la parola del Dio che sono io non credo. Ecco, pertanto mi faccio come Dio e non credo a Dio. Mamma mia, uomo, stai attento, perché sei socio del demonio, senza accorgerti, sei pieno di superbia, stai attento. Preghiamo soprattutto per i pastori, perché se non sono obbedienti e aderenti alla parola di Dio, sono dei ribelli che insegnano ribellione. Amore e verità si incontreranno. Vedi, amore e verità, perché non è possibile amare diciamo nella menzogna, perché la menzogna, essendo contraria alla verità, io non posso dire che ti voglio bene facendoti del male, no? Ecco, devo volere il bene nella verità. Prima della carità viene la verità. Si incontreranno giustizia e pace, si baceranno. Giustizia, Dio ci insegna le cose giuste, non gli uomini, che abbiamo regolamenti, leggi, abbiamo dei codici che tra poco sono più grossi della Bibbia. È vero, quando il Signore addirittura ci ha dato 10 comandamenti, che poi li ha ridotti a 2, praticamente se osservi quei 2 là, se fai tutto quello che Dio ti dice, chiaramente peccati non ne puoi fare, no? Si faccia una verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Per cui in terra, diciamo, se la verità germoglierà sulla terra, la giustizia si affaccerà dal cielo, ma bisogna che germogli la verità. Adesso siamo nella menzogna, germogliano erbe, spine germogliano, non, ecco, giustizia e pace. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Dio, davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino. i suoi passi tracceranno il cammino, ma guarda dove metti i piedi. Se non trovi le orme di Gesù Cristo, che sono segnate da gocce di sangue che escono dalle ferite, capito? Vuol dire che hai sbagliato strada, perché tu devi seguire Gesù Cristo prendendo la tua croce. Per cui c'è di mezzo il sangue. Se non trovi il sangue per terra, tu stai seguendo qualcun altro. Se tu non vuoi saperne di sangue, tu segui qualcun altro. E vabbè, adesso c'è l'alleluia, che però anche questo è bellissimo, perché dice: vegliate in ogni momento pregando. Cioè, tu vegli pregando, ma quanto preghi? Dico un'Ave Maria, anzi manco quella, faccio il segno della croce. Però poi di menzogne, di rosari, di ingiustizie ne dico tanti, nel senso che quando si tratta di contare le Ave Marie c'ho fretta, no? Quando dalla mattina alla sera tu pensi, dici e ti comporti in modo sbagliato, pensa che corone diaboliche tu, ecco, perché anche dai il cattivo esempio a quelli che ti stanno vicino. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Pertanto ce l'abbiamo la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo sentendoci addirittura dei giusti, eh? Ma se non vegliamo, non stiamo mica vegliando, sapete, stiamo mangiando veleni e non ci accorgiamo, per cui non stiamo vegliando, in ogni momento, cioè devi pregate sempre, ecco, pregando, perché abbiate la forza di comparire davanti a esso, capito? Cioè, sono parole di fuoco, e quando uno le legge deve pesare la parola di Dio, no? Non pensare, è finito, andiamo fuori dalla chiesa, che cosa hai capito di quello che ti ha detto Gesù, vero, durante la Santa Messa? Niente, perché sono 50 anni che vai a Messa e non hai ancora capito niente, perché ti comporti come uno che non ha capito niente. Bene, Anna, a te il Santo Vangelo, a te la spiegazione, io non voglio proprio dire nulla perché ho sforato da tutte le parti, eh?
Ecco qua, allora sì, Gesù ricorda ai suoi discepoli la necessità della vigilanza per poter conseguire la salvezza eterna. La nostra vita spirituale è un combattimento continuo che richiede un lavoro incessante e costante durante tutto il nostro terreno peregrinare, poiché non sappiamo quando terminerà. Disponiamoci pertanto giorno dopo giorno all'incontro con il Signore, affinché alla fine della nostra vita ci trovi pronti ad attenderlo con le lampade della fede e delle buone opere accese. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi, che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti e i fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così. Beati loro, beati loro. Ecco, Don Dolindo, Gesù Cristo si rivolge in modo speciale a quelle anime che credono di aver fatto molto quando non hanno fatto un male positivo e che misurano le loro benemerenze paragonandosi con i ladri, con gli impuri o con gli omicidi. Eppure non basta solo non fare il male, ma bisogna ancora operare il bene e mettere a traffico le proprie attitudini. Il servo della parabola non fece fruttificare il talento ricevuto, perché secondo lui il padrone era molto duro ed esigente. avrebbe dovuto essere l'opposto. La mancanza di amore al padrone gli fece seppellire ciò che aveva ricevuto. Chi riceve un dono dal Signore può farlo fruttificare solo nell'amore, che è la leva più potente di tutte le nostre attività. E lo vediamo nei santi, le cui opere sono state prodigiosamente feconde. Il mondo, spinto solo dall'interesse o dalla vanità, sembra più attivo dei santi e le sue iniziative sembrano riempire la terra. Ma sotto il frastuono delle iniziative c'è la sterilità, come lo mostrano le famose iniziative della carità civile o laica. Quando ci troveremo innanzi a Dio, per essere giudicati nel giudizio particolare, a chi ha meriti da presentare al Signore sarà data la vita eterna, ma a chi non ne ha sarà tolto anche ciò che gli sembra di avere, perché precipiterà nelle tenebre eterne, privo di vita vera, vuoto di tutto, in preda alla disperazione e all'affanno, senza conforto alcuno. Non si può rimanere oziosi nella vita presente, e ciascuno nel proprio stato deve produrre ciò che può spiritualmente e materialmente. L'attività di tutti concorre al bene comune, e chi ha speciali attitudini deve dedicarvi le sue forze, ma per amore di Dio. La ricchezza poi non è un dono che può tenersi nascosto o inutilmente inoperoso, è anche un dovere farla circolare, adibendola nelle sane iniziative sociali. Chi la tiene accantonata per avarizia o per timore di perderla, ne risponderà al Signore, come se l'avesse sperperata. A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che gli sembra di avere. Queste parole dell'eterna sapienza sono un canone anche per le ricchezze temporali. Quando si mettono a traffico per il bene comune, fruttificano e producono l'abbondanza a chi le possiede. Quando si lasciano inoperose, per il timore di perderle, si consumano e producono la miseria. Dio ci dà tanti particolari doni della sua bontà per darci modo di operare il bene e di zelare la sua gloria. Compiamo dunque con fedeltà la nostra giornata di lavoro, aspettando la ricompensa dal Padre Celeste. È più utile lasciare la ricchezza di molte opere buone, anziché lasciare un peculio che spesso è dilapidato dagli eredi ed è succhiato dalle tasse. Quello che si ha, bisogna lasciarlo. Non è dunque un gran merito disporre quando non se ne ha più il dominio, ma cediamolo al Signore a poco, con le opere sante di sua gloria e con quelle di carità. E pensiamo che la nostra proprietà e la nostra dimora si ridurranno tutt'al più a pochi metri di terra, nei quali verremo sepolti. Pensiamo al riepilogo della nostra vita, o l'eterno supplizio o la vita eterna. È terribile, sì, è terribile. Non si sfugge da questi due estremi. E allora a che cosa serve gettarsi a capofitto nelle miserie e nelle misere soddisfazioni della terra e vivere come se non dovessimo fra pochi anni, anzi forse fra mesi, fra pochi giorni, trovarci di fronte all'eternità? Gesù vuole che noi viviamo sulla terra con i lombi recinti, cioè come pellegrini, e che siamo come servi che aspettano il padrone che torna dalle nozze e che, non sapendo a che ora viene, stanno vigilanti nella notte. La vita è una continua aspettazione della morte, e la morte è il momento solenne nel quale Gesù, sposo della Chiesa, viene a prendere l'anima nostra, per introdurla alle eterne nozze. Egli verrà improvvisamente, e quando meno lo aspettiamo, giacché nessuno sa il momento della propria morte. La vita terrena è come una notte, perché non ha la vera luce della gioia, ed è tutta una prova. Essa può riguardarsi quasi divisa in tre vigilie, come gli antichi dividevano la notte: la gioventù, la virilità, la vecchiaia. Il Signore può venire in ciascuna di queste vigilie, e bisogna che noi siamo vigilanti per accoglierlo, se vogliamo che Egli ci partecipi d'eterna gloria, quasi come un padrone che si cinge, ci fa sedere a mensa, fa sedere i suoi servi fedeli e somministra loro il cibo. Il Signore nella gloria ci comunica la sua stessa felicità, e può dirsi veramente che Egli si cinge e ci alimenta, perché nella sua grandezza si proporziona a ciascun'anima e secondo la capacità di lei l'alimenta di eterni beni. Nella notte della vita possono venire anche i ladri a rubarci l'anima, perché i demoni stanno sempre in agguato ed è necessario vigilare per non farsi derubare dei beni eterni. Viene il Signore improvvisamente, e come si sta vigilanti per attenderlo, bisogna anche vigilare contro le incursioni dei demoni che tentano di compromettere il momento dell'incontro dell'anima con Dio. Ecco, una visuale della vita che non può lasciare adito ad illusioni e non può rendere titubante il cristiano di fronte ai propri doveri. Se egli è pellegrino, sta in una posizione provvisoria nella quale non può estremamente interessarlo ciò che è temporale, e tantomeno può interessarlo fino alla compromissione dei beni eterni. Egli è pellegrino che aspetta Gesù nell'ultima ora della vita, e l'aspetta senza sapere quando verrà. Deve dunque essere pronto a riceverlo, facendosi trovare fedele, poiché tutta la vita è vana, anzi è perdizione, se non risponde alla sua divina volontà. Viene la persecuzione, viene il ladro che vuole rubarci i beni eterni, e l'anima rimane incrollabile e salda, pensando alla venuta del Re immortale e al giudizio e alla sentenza che Egli pronunzierà in quel momento per ognuno di noi. Amen. Ecco, c'è spazio per il fioretto, sì. E il tempo ce lo consente. Allora leggiamo il fioretto di oggi. Eccolo qua. Allora, è l'ora del rosario. Negli anni 1850 e 1855, in una casa religiosa di Stresa, si incontravano frequentemente tre illustri uomini: il sacerdote e filosofo Antonio Rosmini e i due grandi letterati Alessandro Manzoni e Ruggero Bonghi. Dopo lunghe discussioni e su importanti problemi, ogni sera il beato Antonio Rosmini, dato uno sguardo all'orologio, diceva: «È l'ora del rosario», e subito lo iniziava, mentre i due amici con grande devozione rispondevano, dando così una pia dimostrazione di fede. Poi c'è un pensiero del santo curato d'Ars: «Se un padre e una madre molto ricchi avessero numerosi figli e tutti questi figli morissero e ne restasse uno solo, questi riceverebbe tutta l'eredità. Allo stesso modo Adamo, così come tutti i suoi figli sono morti alla grazia a causa del peccato originale, solo Maria, esente dal peccato, resta l'ereditiera delle grazie dell'innocenza e dei favori destinati ai figli di Adamo, se fossero rimasti in uno stato di innocenza. quale ricchezza di doni, quale favore. Dio l'ha resa depositaria delle sue grazie.
Meraviglia.
Ecco.
Meraviglioso. E allora, siamo arrivati alla conclusione e rendiamo sempre grazie alla Madonna, alla Madre del Buon Consiglio, perché, diciamo, se pensiamo che ha scelto, diciamo, il violinista Dondolindo per spiegare le cose grandi di Dio, fate tutto quello che gli vi dirà, ma ci vuole uno che te lo spieghi anche come si fa a fare tutto quello che gli vi dirà. E noi lo abbiamo in Dondolindo, in Padre Pio, in tutti i santi, dei fioretti che poi leggiamo, così. Bene, allora, auguriamo una santa giornata a tutti gli ascoltatori della Radio Buon Consiglio e ricordatevi anche, aiutatela la Radio Buon Consiglio con quel poco che potete, ma mandate qualche briciola perché veramente le spese sono enormi. Bene, allora, santa giornata a tutti da Claudio
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.